bruciato. Io stringo i pugni, mi batte il cuore. Poi quando la palla vedrò volar, felice potrò gridare: dai, fammi un bel fuoricampo, segna un punto per me. E corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farà e tu strike out. Tu lancerai, tutti al piatto li lascerai, la squadra in trionfo ti porterà per la mia felicità. Forza! Fammi un bel fuoricampo e segna un punto per me. Corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del così. Batti e vai, che il punto farà e tu strike out. Non vai, tutti, fammi un bel fuoricampo.
Settimana di Ferragosto, baseball e musica, vai in vacanza, Alepio?
Mai, mai e poi mai. Noi abbiamo rinunciato alle ferie per poter registrare Baseball e Musica, puntata numero 5.
Non abbiamo fatto molta fatica perché non abbiamo una vita nostra sociale, abbiamo solo Radio Play It e i nostri ascoltatori. Siamo molto contenti di andare in onda anche questa settimana in cui molti di voi saranno in vacanza, però io mi vedo quell'ascoltatore che a Sharm el Sheikh va nell'internet point perché dice: ragazzi, devo assolutamente ascoltare la quinta puntata di Baseball e Musica.
Sì, io so che qualcuno l'ha fatto, arrivano dei PM in redazione. Anzi, approfittiamo per pubblicizzare questo nuovo indirizzo di posta elettronica, dove potete scriverci riguardo sia la nostra trasmissione sia riguardo la trasmissione qualsiasi di Radio Play It. Quindi è radio chiocciola, anche se mi piace più pronunciarlo at, playitusa.com. Qualsiasi cosa volete dirci riguardo alla radio, oltre che i classici PM sul forum, mandate pure la mail.
Devo già annunciare che è già intasata, sono arrivate già 1200 email, risponderemo a tutti, mandiamo le foto autografate, perché ci seguite sempre con grande affetto e di questo vi ringraziamo.
Bene Calle, raccontami un attimo qual è il tuo primo argomento di oggi.
Volevo parlare di un manager, il primo manager latino che ha portato una World Series a casa. Sto parlando di Ozzie Guillen.
Ah, è latino, sapevo che i latini erano estinti ormai da tempo, invece no.
No, sono stati conquistati dagli etruschi e poi però hanno perso tutto coi babilonesi allo spareggio. Volevo dirvi di Ozzie Guillen che sta un po' esagerando, perché è diventato un po' schiavo del suo personaggio. I White Sox stanno andando bene, lui si bulla un po' troppo. Però per prima cosa, Alepio, volevo dirti questo, volevo parlare della somiglianza di Ozzie Guillen
con,
allora, tienti forte, hai presente il telefilm I Robinson?
Sì, mitici. Quello che cavolo stai dicendo, Willy?
No, quello è Arnold.
No,
ma cioè, non sei nulla. I Robinson, quello con Bill Cosby. Nella famiglia Robinson c'è la sorella più grande, che mi sembra si chiami Sandra, che non vive sotto lo stesso tetto.
Era Denise.
Altri. Allora, stai zitto e parlo io. Tu esci da questa stanza, rientrerai fra 10 minuti quando finisco, perché sennò non finiamo più. Comunque, la moglie Sandra aveva un marito, che non mi ricordo come si chiama, che penso che fosse Ozzie Guillen, prima di diventare praticamente idee.
Nel gossip, nella sezione gossip di MLB.com potete trovare questa informazione.
Allora, vi dicevo di Ozzie Guillen, che sta un po' alzando un po' troppo la cresta, perché l'ultima è stata il litigio con il manager dei dei Royals quando Zach Greinke, il lanciatore, ha pallinato Nick Swisher. Allora, fuori dal dugout, cosa succede? Allora di qua di là, multe di su, multe di giù, ma questo ci dà proprio un motivo per parlare un po' di questo. Come manager nessuno lo può, non lo puoi discutere, vuoi discutere?
No, ha vinto le World Series nel 2005, chi è che vuole discutere?
No, nessuno, però come uomo diciamo che spesso presta un po' il fianco alle nostre critiche. Vi parliamo di alcuni delle sue eruzioni, non cutanee, ma proprio caratteriali.
Appunto... E per le eruzioni cutanee c'è la seconda parte, degli infortuni che ci aspetterà più tardi.
Diciamo che quest'anno, oltre a questa, è stata famosa la sua litigata con l'arbitro Phil Casey. Io devo dire la verità, questo arbitro l'ho visto arbitrare spesso, è a una zona dello strike, come
dici...
Esattamente, quello che dici te a onda sumera, quella che... E quindi fa un po' arrabbiare tutti gli allenatori, grande litigata, io ti odio, non ti rispetto, di qua e di là, e si litigano ovviamente, cioè lascia diciamo un libretto degli assegni all'MLB, Ozzy, e ogni volta sono multazze. Però le grandissime litigate di Ozzy sono state classificate con, da 1 a 10, noi ve ne parleremo solo di alcune. Celebre quella con Jay Mariotti. Avete presente che Mariotti è uno di quei giornalisti che fa around the horn?
Sì, è quello in basso a sinistra.
Sì, è
quello che parla con i cartelli. Lo odio.
Se è lui. Sì, forse è lui. Comunque lui è un giornalista proprio di Chicago, quindi segue con grande apprensione i Cubs e i White Sox. E una volta aveva criticato Ozzy e Ozzy gli ha detto che era diciamo un omosessuale, di stare zitto, ma diciamo non proprio con queste parole. Cosa dici? Forse sta un po' calcando.
Cioè nel senso è bello perché comunque anche dal punto di vista diciamo dei tifosi un personaggio così nel bene o nel male comunque crea un po' crea chiacchiericcio attorno a lui e quindi comunque sia come si sa è un bene, però ecco bisogna stabilire qual è il limite.
Sì, il limite l'ha veramente oltrepassato più volte, tanto che lo stesso Mariotti lo chiama The Blizzard of Oz, la tempesta di Oz, ma più che altro la sciagura di Oz. Però lui ogni litigio non perde occasione per ricordare io ho vinto questo, io ho vinto quello, io sono manager di qua. Ad esempio a Buck Showalter una volta ha detto che lui era un allenatore migliore di lui, che guadagnava più di lui, che Buck Showalter non aveva mai fatto una valida in MLB, come dire, sei una sciacquettina, e quindi è uno che si bulla proprio. L'ultima occasione, uno scontro che vi vogliamo ricordare è quello con Mariano Duncan, un coach dei Dodgers, in cui Mariano ricordava la responsabilità di Guillen come idolo dei tifosi latini, dei tifosi sudamericani, e quindi da questa responsabilità discendeva il fatto che non si potesse permettere di aprire la bocca e semplicemente dare fiato e dire ogni cosa che pensava. Cosa ha risposto Guillen? Cioè, ecco perché lui è un semplice coach di terza base e scrive i line-up e basta, ed ecco perché io sono un grande manager di qualità.
Sì, può risultare antipatico, soprattutto se è così pesante, però non c'è nulla da dire, molti lo amano per questo, proprio per questo, e poi alla fine i risultati, anche quest'anno, comunque i White Sox nessuno si aspettava che facessero questi risultati, bisogna darne atto.
Sì, diamogli atto perché una divisione un po' strana, perché tutti si aspettavano i grandi Detroit Tigers, protagonisti dell'inverno, vincere a mani basse, e invece i Twins e i Sox si stanno contendendo il primo posto. Certo che anche in quest'ultima occasione anche Ken Williams, il general manager dei White Sox ha preso un po' le distanze, gli ha detto: ehi Ozzy, io ti ho parato il di dietro tanto di quel tempo, quindi stai un po' tranquillo, calmati e concentrati, perché in questo momento, proprio per questo fatto che ogni partita è super importante, i White Sox hanno bisogno di tutti. Comunque avete visto, vi abbiamo dato uno scenario, anche voi ora potrete dire la vostra: pensate che Ozzy sia un pagliaccione, basta, privo di contenuto, o pensate veramente che sia uno che sta esagerando e si deve un po' trattenere. Tu cosa, alla fine cosa dici?
No, io alla fine dico che secondo me lo fa, segue un po' il suo personaggio, però insomma non è che stia esagerando in maniera proprio da dover dire basta, non puoi più fare il tuo mestiere. Certo, probabilmente la pizzicata di orecchie del general manager credo che avrà i suoi effetti.
Va bene, abbiamo finito quindi questo primo blocco. Una canzone che volevamo dedicare a Ozzy Guillen non poteva essere con una canzone di un altro Ozzy Osbourne con Crazy Train. entriamo sulle note di Crazy Train, il pazzo treno di Ozzy Osbourne, in cui sembra che sia salito anche il suo omonimo Ozzy Guillen.
Sì, sì, pazzi dalle gare, come... non riesco a non dire la calle questa, perché prima nel Dietro le Quinte abbiamo citato la versione italiana di Ozzy Osbourne.
Sì, Lefio, ricordami un po' meglio cos'è.
Pino Scotto.
Pino Scotto, qualcuno di voi sa chi è, qualcuno non lo sa. Pino è un cantante genovese di un gruppo metallaro degli anni 80, quando ero bambino io, che adesso fa una trasmissione su Rock TV. Se avete occasione, guardatela, perché diciamo che è divertente.
Sì, se non avete Sky, oppure se non avete voglia di aspettare l'appuntamento sul satellite, cercate su YouTube, sicuramente troverete quello che vi garba.
Detto di Pino Scotto, adesso andiamo a completare una rubrica che ha avuto molto successo, la rubrica degli infortuni strani. Da quella hit parade di una decina che avevamo fatto l'altra volta, sono rimasti fuori altri infortuni eccellenti e veramente strappa budella, perché sono infortuni stranissimi e vogliamo darvene conto, certo. Non è che vogliamo dare la notizia al 50 o al 75%.
No, io tra l'altro non voglio neanche dare uno sguardo qua sul tuo foglietto, perché voglio assaporare proprio la novità, perché non le ho ancora lette.
Allora, ti inizio da questa. Odiebe McDowell si è infortunato spalmando del burro nella clubhouse su un panino.
Ma c'è scritto anche cosa? Cioè, scivolandoci sopra o cosa?
Non c'è scritto, la verità, neanche le fantasie più, neanche Walt Disney potrebbe immaginarsi una maniera di infortunarsi così.
Vi prego, se qualcuno lo sa come ha fatto, cioè il burro, che fine ha fatto, come è successo, per favore datecene notizie.
Di questo infortunio, diciamo, a braccetto con questo infortunio sta Matt Wise, il pitcher dei Mets, ex Brewer, che servendosi dell'insalata con le forbicioni, sai le forbicioni quelle di plastica da insalata, si è tagliato la mano con cui lancia.
Quelle forbicioni, ma non
quelle di plastica, sai, che con cui prendi.
Beh, c'è della plastica che è molto tagliente,
molto tagliente. Diciamo che secondo me anche molte di queste sono delle versioni che i giocatori hanno dato ai dirigenti, ma in realtà si sono fatti mal tipo facendo parapendio, sì, cose del genere, perché non posso crederci che uno si fa male spalmando il burro, prendendo ancora insalata. Sì, oh, eccomi qua. E poi
Beh, è come quando tu a scuola ti scrivi l'anno che fai 18 anni e cominci a scriverti le giustificazioni, se metti una giustificazione stranissima dici, beh, allora deve essere talmente strana che deve essere per forza vera.
Vediamo, allora vediamo se sono vere anche queste. Mi darai un grado di veridicità dei prossimi infortuni. George Brett, di cui abbiamo già parlato nella nostra trasmissione, quello del Pine Tara, ricordi quel pazzo lì? Si è fatto male perché stava mangiando in cucina di casa sua, ha sentito che alla TV stava battendo Bill Buckner, quindi per vedere quel turno di battuta si è precipitato in sala, è inciampato in un tavolino, è caduto e si è fatto male.
Me lo immagino in tuffo proprio, no? Sulla corsa sulle basi, un bel tuffo, testata contro lo scalino e via.
Poi senti questa, Chris Brown. Hai presente quando arrivavi a scuola, alle superiori, magari che facevi delle nottate un po' pazze, arrivavi a scuola col segno del cuscino, oppure i capelli spiaccicati da una parte?
Sì, avevo spesso il segno anche del sedile della macchina, perché abitando io decisamente fuori da Genova, venivo accompagnato dai amici direttamente davanti a scuola e dormivo in macchina davanti a scuola.
Ecco, Chris Brown ha mandato tutto questo a dei livelli mai raggiunti, perché si è fatto male all'occhio dormendo, ma cioè dormendo tipo col cuscino oppure con la sveglia sull'occhio. Comunque, si è rialzato
con l'angolo del cuscino oppure con la cerniera che gli è entrata.
Esattamente. Comunque si è infortunato all'occhio dormendo male. Non ci credo. Phil Nicro, grande, va a firmare degli autografi, ci sono tantissimi, troppi tifosi che aspettano di stringergli la mano e di farsi firmare autografi. talmente tanti che Phil Nicro, a furia di stringere mano, si infortuna alla mano stessa.
Perché tra i suoi fan c'era Hulk Hogan, che ha stretto un po' troppo, evidentemente.
No, poi sei, cioè, sei, sei un giocatore, non è che puoi presentare il tipico pesce, la mano molla, no? Così da certo. Phil Nicro, piacere di conoscerti ragazzo, tipo Buzz Lightyear, ma l'immagino così, che stringe forte la mano, a un certo punto non ne può più.
Strained hand.
Attenzione al grande Nolan Ryan, passiamo di...
Tanto di cappello. E devo dire che non me l'aspettavo di trovarlo in questa classifica.
Durante lo spring training in Arizona è andato a fare un giro sotto le stelle, ma è stato morso da un coyote.
Tra l'altro, indiscrezioni dicono che fosse proprio Will Coyote.
Proprio Will Coyote, si vedeva perché aveva le gambe velocissime. Era fermo, ma aveva le gambe velocissime che si muoveva. Il grandissimo Nolan Ryan, ma attenzione, ci avanziamo di una posizione, e la grande doppietta di Moses Alou, già noto perché si fa la pipì sulle mani, vi ricordo, per battere meglio. Moses Alou, entrambe le volte già reduci da un infortunio, ma diciamo normale. Una volta si è fatto male cadendo dalla bicicletta con la quale tentava,
faceva le impennate anche lui,
faceva le impennate però con la ruota davanti, è caduto dalla bicicletta ed è allungato un infortunio. E un'altra volta, incredibilmente, è caduto dal tapirulano. Veramente uno scienziato.
Beh, devo dire che se uno non è pratico col tapirulan, le prime volte può avere qualche difficoltà, o molto più facilmente se fai il cretino con gli amici, mettendo a velocissimo e facendo vedere guardate come ci salto al volo, vieni schizzato direttamente sull'attrezzo dietro.
Concludiamo la, questa storia con l'infortunio di Richie Sexson. Primo giorno ai Brewers per Richie, gli danno la maglietta nuova, dai Richie facciamo le foto. Eccoti il cappellino. Richie inizia a indossare il cappellino, ma è un po' stretto. Ma non ce l'avete un altro? No, ce l'abbiamo solo quello. Aspetta, che... allora forse ce la faccio. Non ce la fa... Si è fatto male al collo perché tentava con troppa veemenza di infilarsi il cappellino stretto. Che gli ave...
deve essere anche documentato. Ci deve essere un video di questo.
Ci saranno le foto, la faccia felice con la nuova maglia, il nuovo cappellino e poi per terra e i dirigenti già
è stato in là. 60, è ancora dal 60 o da 15 giorni?
Ma è stato negli 15 giorni, quindi forse 15 minuti, spero per lui. Niente, concludiamo quindi questa storia degli infortuni bizzarri. La prossima la faremo fra 10 anni, spero che nei prossimi 10 anni non accadano infortuni così di questo tipo, anche in questa era in cui tutto è con la videocamera sopra, il microfono a fianco, quindi non ci saranno forse più queste storie veramente mitiche degli anni passati.
Anche quasi leggendarie forse.
Bene, io vi ho dato conto degli infortuni bizzarri, ora è il momento in cui l'Efio dà i numeri, diciamo. La rubrica è proprio qui. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you glad to ride so? È un Lefio rivoluzionario questa puntata, perché nonostante sia la quinta puntata, Lefio ci parlerà del numero 5.
Sì, stranissima questa cosa, abbiamo voluto fare un'eccezione perché il numero 5 in questo caso è un 5 veramente, veramente, che a tutti quanti un numero che a noi... lega, diciamo.
Sì, non potevamo non fare il numero 5, nonostante appunto sia la quinta puntata. Uno spazio per questo numero così affascinante, così ricco di significati per i tifosi del baseball, doveva sicuramente esserci. Cosa ci dice il numero 5?
Il numero 5, dopo il numero 3, Babe Ruth, dopo il numero 4, Lou Gehrig, al numero 5 c'è Joe DiMaggio.
Mi sembra di averlo già sentito questo nome.
Joe DiMaggio, cominciamo subito. Questa cosa che ormai ci ho preso gusto, il suo nome di battesimo, Giuseppe Paolo DiMaggio, genitore nato in Florida ma da genitori siciliani. Come abbiamo detto, seguiva, aveva il numero 5 perché nel line-up seguiva esattamente Babe Ruth e Lou Gehrig, e era detto dei Yankee Clipper.
Pensa, ti interrompo un attimo, vai. Pensa a un lanciatore che affrontava questi tre di fila, diciamo. Questo non lo affronto, no. Penso a quello dopo. No, vabbè, a quello dopo. No, vabbè, a quello dopo. Metteva gli uomini, tre uomini in base e iniziava da dall'altro.
Era detto dei Yankee Clipper ed è stato ben tre volte MVP dell'American League. Perché cos'è famosissimissimo Joe DiMaggio? È famoso per la sua striscia imbattuta. Ancora oggi, nel 2008, nessuno è riuscito a fare per 56 partite di fila una valida.
Ho sentito dire che per quanto riguarda i numeri offensivi, molti pensano che sia il record più difficile da battere. Penso che in questi anni, nel questo secolo, mai nessuno potrà farcela, perché con la specializzazione dei pitcher, destri, mancini, cambi di lanciatori, sarà sempre più difficile avere una striscia così.
Sì, te lo confermo, cioè almeno sono d'accordo con te, perché ho guardato le altre strisce, diciamo quelle subito sotto in classifica, ho guardato le più recenti, ho detto chi c'è nel 2000, negli anni 2000 che si è un po' avvicinato. Bene, è stato Rollins, che nel 2005 ha battuto ben 38
che è 38. Già tantissimo.
È tantissimo, però da 56 ce ne vuole. Quindi diciamo che è una cosa che forse sarà uno di quei record, ci auguriamo anche noi, che rimarrà intonso per svariati anni. Era diventata una cosa talmente importante per Joe DiMaggio che in quel periodo per lui era fare una valida, dichiarò che era più importante che mangiare, dormire, cioè lui passava le giornate anche in funzione di quello, perché in effetti poi l'ha messo nella storia del baseball. Quindi nulla, citiamo i numeri di Joe DiMaggio di carriera, mostruosi come sempre in questi casi: 325 di media battuta, 459 di OBP e 673 di slugging percentage. Perché Joe DiMaggio poi è importante? Perché qua in Italia in fondo è l'icona del baseball. Noi quando parliamo di baseball con gente che non ha la più pallida idea di che cosa stiamo parlando, la prima cosa che ti dice è: ah, Joe DiMaggio.
Sì, perché ovviamente per le origini italiane il nome è facile da ricordare, e anche perché è stata una delle prime superstar a varcare l'oceano, anche grazie al gossip e alle riviste che parlavano della sua storia d'amore con una tale Marilyn Monroe.
Esatto, mica poco. E noi cosa volevo parlare, ecco, per chiudere con Joe DiMaggio, di questo film che non so se conoscerete, mi auguro di sì, se no andate subito a cercare su YouTube qualche video, The City of Baseball, cioè questo film che parla di Nettuno. In questo film, viene un film documentario diciamo, viene citato appunto Joe DiMaggio di quando andò proprio a Nettuno, e c'è un momento molto divertente dove un signore di Nettuno racconta di questa cosa qua, che Joe DiMaggio arriva, fa passare una, due palle, e poi al lanciatore Tagliaboschi, uno dei più forti del tempo, gli dice: dai, tira un po' adesso. Ok, boom, fuori campo, e poi di nuovo boom, boom, 2, 3, 4, 5 fuori campo di fila. E quindi diciamo che vi consiglio molto di vederlo, perché è una cosa simpatica.
La cosa che mi fa impazzire di quel video è che questo signore simpaticissimo e pittoresco precisa che Joe aveva la giacca, cioè si presenta con la giacca a battere, non certo tutto bardato, come dire. Ora se vi faccio vedere un attimo, una palla la guarda, la seconda la riguarda, la terza si leva la giacca e la spedisce fuori, e così via via.
E quindi passiamo dal mito di Joe DiMaggio a un altro mito, quindi dal passato al presente, Albert Pujols. Non ci dilunghiamo troppo sui suoi numeri, perché essendo un giocatore ancora in carriera, chissà, cioè, sono quasi scontati, diciamo, futuro Hall of Famer, però...
Sai come dicono in America in questi casi?
No.
History in the making, cioè ecco, si sta facendo la storia. E Albert Pujols ogni giorno che va in campo la fa, aumenta i fuoricampo, aumenta le valide, ed è uno di quelli papabili per rompere qualche record all time di quelli che piacciono a te.
Sì, qua nella rubrica dei numeri sicuramente tra qualche anno ci finirà. Albert Pujols, però possiamo parlare appunto del suo numero, Lui arrivò nel 2001 allo sprint training con un 68, aveva sulla schiena questo 68. Dopo questa ottima prestazione in questo sprint training, ovviamente si guadagnò subito il posto in Major League. I dirigenti allora parlavano del numero, c'era il general manager con i suoi dirigenti vicini che parlava, gli diamo il 32, qualcuno diceva, e poi il general manager ha detto: ma non abbiamo nulla di meglio del 32? E allora l'altro gli dice: ma cosa pensi di fare allora quest'anno con McCracken? E il general manager, senza dubbio, lo tagliamo.
Mi fa vedere il biglietto di sola andata per casa McCracken.
Al che a quel punto viene detto: bene, allora il 5 è libero, perfetto. Ed è così che Pujols ebbe il numero 5.
E diciamo che questo 5 fra una decina d'anni, speriamo ancora di più, lo vedremo penzolare nel New Bush Stadium, perché sarà sicuramente uno dei numeri che i St. Louis Cardinals dovranno ridurre.
Assolutamente.
Grande Albertone, volevo anche segnalarti questa cosa, ma lo sai meglio di me, che Albertone, noto per la sua mazza, è anche un ottimo difensore, ha vinto 2 anni fa il Gold Glove, quindi è uno che si dà da fare in tutte le due fasi del gioco.
Indubbiamente. Volevo finire approfittando per dire, perché l'ho scoperto anche io facendo questa ricerca su Pujols, di questo fatto che in effetti nel baseball c'è questa usanza che i numeri più bassi sono e più, diciamo, sei ben considerato, sei, diciamo, forte. Tant'è che appunto arrivò allo sprint training col numero 68, gli venne proposto il 32 e il general manager, siccome vedeva il talento di Pujols, dice: ma non abbiamo qualcosa di più basso ancora? E il 5 fu adeguato.
Diciamo che a partire dal 99, che è il numero dei bat boy solitamente, poi ci siamo 98-97, io e Leffio, via via tutti gli altri fino ad arrivare ai veri giocatori. A questi grandi giocatori, ma soprattutto ovviamente a Joe DiMaggio, di cui abbiamo appena parlato, dedichiamo una canzone di Billy Bragg e Wilco. Joe DiMaggio has done it again.
Joe DiMaggio's done it again. Back in that bat, gone with the wind. Joe DiMaggio's done it again. Some folks thought Big Joe was done. Some just figured Joe was gone. Steps to the batter with a great big grin. Joe DiMaggio's done it again. I'm gonna tell you just the way I feel. Man can't run without his heel. Watch that raggy Bill split the wind. Joe DiMaggio's done it again. All three fielders jumped their best, trying to climb that outboard fence. They outgrow whiskers on their chin. Joe DiMaggio's done it again. Up along the clouds where the eagles roam, Joe cracked that ball, rewind and roam. Spun his all that best, they tried on in. Joe DiMaggio's done it again.
Eccoci di nuovo qua, io e Leffe, sulle note di questa canzone scritta dal grande Woody Guthrie, canzone poi musicata da un gruppo americano Wilco e da un grande cantante folk inglese Billy Bragg. Passiamo a tutt'altro adesso e parliamo delle parole del baseball, questa rubrica in cui di solito io e Leffio ci combattiamo un po', ma in quest'oggi è un po' diversa.
Versione alternativa.
Sì, una versione alternativa delle parole del baseball, ma lanciamo sicuramente la sigletta della nostra rubrica. E Eccoci qua con le parole del baseball. Dicevamo un po' diversa perché traiamo spunto da un articolo uscito su Sport Illustrated che ha avuto anche riscontro nel forum di Radio Play It, e l'articolo parlava delle tre parole peggiori che un tifoso, un giocatore, un dirigente di baseball può sentire. Sai quali sono queste parole?
Ma sono delle parolacce, una che inizia per S, una che inizia per M e una che inizia per V.
Esatto, alla prima posizione c'è quella, ma al secondo posto, siccome dalla prima non possiamo parlare per la censura delle Olimpiadi cinesi, in seconda posizione ci sono queste tre parole: dottor James Andrews.
Ma ci credo, già vedo qua la foto di questo dottore, come fa a farti piacere di vedere un... sembra Tremonti, sembra.
Pare alien, direbbe qualcuno. Questo dottore è il dottore incubo di tutto il mondo del baseball, perché è il dottore che perfeziona le operazioni di Tommy John ai giocatori di baseball. Per cui quando ti fai male, qualcuno dice vabbè, andiamo dal dottor James Andrews, a te tremano già le ginocchia.
È come i gatti che quando cominciano a sentire il rumore della cassetta del trasportino scappano via, spariscono magicamente, perché sanno che andranno in un posto non tanto carino.
Ecco, questo articolo di un paio di settimane fa, articolo venuto fuori perché una visita dal dottor James Andrews l'aveva fatta il pitcher degli Yankees, Joba Chamberlain, che per fortuna non si dovrà sottoporre al tremendo tremenda Tommy John che ti fa saltare una stagione e passa. Diciamo, questo articolo apparso mi sembra su Sport Illustrated o su qualche, comunque qualcuno dei siti maggiori di sport, in cui poi a commento tutti i tifosi di baseball si sono scatenati per trovare le tre parole che li disturbano di più. Ad esempio, ora vi facciamo qualche citazione. Ce ne vuoi dire una, ad esempio, Letto?
Sì, questa qua mi ha colpito molto anche in funzione degli ultimi eventi con Manny Ramirez, rappresentato da Scott Boras, che più che dei tifosi, secondo me, questa fa veramente paura ai general manager delle squadre. Ah, quello lì c'è dietro Boras, aiuto.
Anche, diciamo, Boras è venuto fuori anche lui ultimamente, perché si dice che la trade di Manny sia stata, diciamo, architettata da Boras, che non voleva limitare i suoi guadagni dal fatto che i Red Sox chiappassero le due opzioni. Lui voleva fare un nuovo contratto per pigliarsi la percentuale di Manny, e così, rappresentato da Scott Boras, in effetti deve essere
un brutto affare da parte, ovviamente, per le squadre, perché da un certo punto di vista abilissimo. Non mi piace per niente lo stile di Boras, però è inevitabile dire che è bravo.
In effetti, io sono un dirigente di Radio Play It, vengo da te, dico Livio, volevamo parlare della tua estensione di contratto. Da chi sei rappresentato?
Da Scott Boras.
Forse no, allora forse ti cediamo a Radio Baboleo o a Radio Genova Sound e passiamo ad altro. Ora te ne dico una io che a me ovviamente è piaciuta molto: Prince Fielder's Hungry, cioè Prince Fielder ha fame.
Qui abbiamo anche visto recentemente la manata dello sgrunt dei Milwaukee Brewers al suo compagno di squadra, che di certo non è piacevole.
Diciamo che mettersi in mezzo a Prince, che vuole prendere qualcosa da mangiare sul tavolo, in effetti non deve essere bellissimo.
Quindi... No, anche se ormai è vegetariano, l'abbiamo detto più e più volte. Però, voglio dire, so che mangia delle bistecche di bietole mica da poco.
Sì, sì, oltretutto diciamo che il peso non è certo di sentito. La casacca è bella ripiena, ecco, non mi sembra che sia stato un passaggio salutista. Penso che si disfi anche di verdure e sicuramente di schifezze, patatine, non so. Un'altra che ti volevo citare, che farà piacere agli appassionati anche del nostro sito, perché è un personaggio di cui si parla sempre un po' deridendolo, poverlo, è questa: Corey Patterson pinch hitting.
Diciamo quello che questa volta è la gran voce dei tifosi che parla, perché veramente le sue prestazioni come pinch hitter sono veramente più che scarse.
Non fa meglio quando il suo manager lo fa giocare dall'inizio, mi sembra che batta sui 150, e ogni tanto però purtroppo si vede ancora in campo, dico purtroppo per i tifosi dei Reds. Infatti ce n'è un'altra citazione, che di queste tre parole, che è molto interessante sempre per i Reds,
che è Reds Hire Dusty Baker.
Aia, questa è veramente, nessun tifoso dei Reds avrebbe mai voluto sentire queste tre parole, Reds Hire Dusty. Ora diciamo un'altra cosa, che la settimana scorsa
Dusty Baker sta simpatico, non
sì, però,
riesco,
aspetta, ora ci hanno anche affiancato Bavasi, quello che ha distrutto.
Aia, no, questa non la sapevo.
Bavasi ha raggiunto Dusty Baker, quindi c'è neanche Batman e Robin sono un duo così dinamico, quindi aspettatevi grandi cose dall'inverno dei Reds, che stanno avendo una stagione sotto il par, ma molti di noi se l'aspettavano.
So che continuano i festeggiamenti, non si sono ancora fermati da parte dei tifosi dei Seattle Mariners da quando Bavasi è andata via. C'è un rave che è qua, stanno cercando di superare la striscia di valide di Joe DiMaggio.
Ve ne diciamo ancora un paio. Una è molto, molto simpatica, ne abbiamo già parlato qualche puntata fa, è Below Mendoza Line, sotto la linea di Mendoza. È un, diciamo, anche queste tre parole, un battitore, non vorrebbe mai sentirle associate al suo nome.
No.
Se ti dico Lefio, sei sotto la Mendoza Line, cos'è?
Io scappo perché ho detto, cavolo, c'è qualcuno che mi vuole del male.
Poi ve ne diciamo ancora due o tre. Gagne's Warming Up. questa per i tifosi dei Brewers, in particolar modo per i Red Sox l'anno scorso.
Che non... tra l'altro, guarda le parole del baseball come cambiano. Una cosa che diversi anni fa poteva essere un gran complimento, comunque una che dici, bravo, cavolo, mi gasa, mi proprio, finalmente arriva, adesso è
vero, veramente ha due significati parallelamente opposti. Cioè, uno, Gagne's Warming Up, qua ai tempi dei Dodgers significava partita chiusa, spegni pure la TV, la radio e ce ne andiamo a casa, e adesso invece significa, alle ragazzi, recuperiamo, c'è gloria per tutti.
Come i veri dizionari, dove ci sono le parole delle lingue crescono, cambiano di significati, anche le parole del baseball seguono una vita propria.
Un'altra un po' triste, un po' meno ridanciana, è insert name, cioè qualsiasi nome, tested positive. Questa è brutta.
Sì, sì.
Non vorremmo mai sentire il nostro nome o il nome di un nostro idolo, di un nostro giocatore, di qualsiasi giocatore.
Tipo Barry Bonds.
Tipo Bonds tested positive, o il Palmeiro tested positive, Clemens e via via, ma neanche
Clemens Bugiardo.
Calle Lefio.
No. René.
Tested positive. Dopo una trasmissione era andata troppo bene quella trasmissione.
Di René.
Gli hanno fatto l'antidoping e ha
René
positive. Sgomento. Nei noi ascoltatori. Vi dico l'ultima di cui possiamo brevemente parlare, ne abbiamo parlato anche la puntata scorsa, le ultime tre parole che nessuno vorrebbe sentire, specialmente adesso a Boston, sono queste: Manny being Manny.
Lo credo, perché porca miseria, cosa sta facendo Ramirez nei Dodgers, veramente. Troveranno i Boston e tutti i tifosi dei Red Sox tutte le giustificazioni possibili e immaginabili, ma qui ve lo dobbiamo dire proprio. Manny non ne aveva proprio più voglia, evidente. Qua io mi rimangio le cose che mi sono detto nelle precedenti puntate riguardo a lui. È stato proprio un, qua a Genova si dice un maffo, quando nelle ultime partite.
Sì, un po' di infamata di Manny, che sta andando benissimo con i Dodgers. I tifosi dei Red Sox si consolano con Jason Bay, che anche lui ha una mazza che sta andando a mille. Ma vi ho lasciato con quest'ultima frase, con queste ultime tre parole che riguardano la Red Sox Nation, perché ora dobbiamo introdurre la rubrica di uno che è parte sicuramente integrante, parte protagonista della Red Sox Nation.
È cardine, è colonna, è quotidiano pane e Boston Red Sox.
Pane e Boston Red Sox è quello di cui si nutre Joe Sox, ne avrà mangiato tanto per fare delle rubriche così belle. E lo presentiamo oggi in un profondo baseball un po' diverso, perché sarà, essendo un po' più lungo, sarà diviso in due parti. Quindi passiamo subito la parola al nostro grande amico Joe Sox con Profondo Baseball.
Vai Joe!
by the rude bridge that arched the flood, their flag to April's breeze unfurled. Here once the embattled farmers stood and fired the shot around the world. Buonasera gente del Vespo. The shot around the world. L'espressione appare per la prima volta nel Concord Hymn, scritto nel 1837 dal poeta americano Ralph Waldo Emerson. Un poema che Emerson scrisse per commemorare il contributo della popolazione della città di Concord, Massachusetts, alla battaglia di Lexington, 19-21 aprile 1775, coloni americani contro truppe inglesi. La prima battaglia, quella che diede il via alla rivoluzione americana. Che battaglia era, ogni anno, tra Giants e Dodgers, per il pennant della National League, per il diritto di andare a farsi prendere ammazzate dall'altra squadra di New York. Quegli Yankees che nell'American League regolarmente mettevano tutti in fila. Non c'erano divisioni in quel tempo, c'erano 8 squadre per ciascuna lega e le due vincenti si affrontavano direttamente nelle World Series. Oggi parliamo di un altro shot heard around the world, che è così che è rimasto nella storia del baseball uno dei fuoricampo più famosi di tutti i tempi, forse il più famoso. Nel 1951 le stelle erano tutte color Dodger blu. I Dodgers erano partiti fortissimi ed avevano messo un bel distacco tra loro e i Giants nella National League. L'11 agosto, mentre Brooklyn apriva un doubleheader con Boston vincendo la sua sesta partita consecutiva, i Giants perdevano con i Phillies la loro quarta in fila. Le due squadre stavano andando in direzione opposta. Il vantaggio era di 13 partite e mezzo, un vantaggio massiccio che appariva incolmabile. Da quel giorno alla fine della stagione i Dodgers andarono 26-22. Sotto la media che avevano tenuto, ma neppure così male. I Giants però fecero i miracoli, vincendo da quel fatidico 11 agosto 16 partite in fila e complessivamente 37 delle ultime 44. Ad ogni settimana che passava il distacco si accorciava, le speranze dei Giants crescevano mentre il panico si diffondeva nelle strade di Brooklyn. In quelle giornate piene di tensione i newyorkesi non parlavano d'altro, tutti erano attaccati alla radiolina ad ascoltare le partite. Le voci di Les Hodges, Ernie Howard, di Red Barber si diffondevano all'interno delle case, lungo le strade assolate, nei quartieri, nel Queens, a Brooklyn, nel Bronx. Le potevi sentire gracchiare fino in strada. Il manager dei Dodgers, Chuck Tressel, veniva fatto a pezzi sui giornali ogni mattina per ogni sua mossa. Ed ogni volta che i Giants guadagnavano terreno, la pressione della stampa e dei tifosi saliva. Si arrivò così all'ultima settimana della stagione regolare. I Dodgers erano riusciti a conservare un vantaggio di 3 partite e credevano che sarebbe bastato, ma i Giants giocarono la settimana della vita. New York, il cui manager Dio Duroce era stato cacciato proprio dai Dodgers, vinse 6 partite consecutive, mentre Brooklyn ne perdeva 4 su 6. Il sabato sera, dopo la penultima giornata, le due squadre si ritrovarono alla pari. Dopo mesi di inseguimento, i Giants avevano raggiunto i Dodgers. E arrivò la domenica. I Giants vinsero la loro partita, la 7ª consecutiva. I Dodgers arrivarono al 9 inning, alla pari con i Phillies. Sapevano già che i Giants avevano vinto. Giocarono gli extra inning, 10º, 11º. Dressen usava tutti i suoi lanciatori. Oramai, appesi ad un filo di speranza, i Dodgers cercavano quantomeno di arrivare agli spareggi. Nel 12º la gran giocata difensiva di Jackie Robinson. Poi il 13º, il 14º. Finalmente la vittoria, Jackie, ancora lui, con un fuoricampo vincente. Brooklyn esplode, si va agli spareggi, 2 su 3. Dressen vince il lancio della monetina. Aveva due scelte, giocare la prima in casa e le due successive fuori, oppure giocare la prima al Polo Grounds e poi 2 volte all'Ebbets Field. Scelse la prima soluzione, voleva vincere in casa, andare in vantaggio e scaricare la pressione sui Giants. Ma la tattica saltò subito per aria quando la prima partita fu vinta per 3-1 dai Giants all'Ebbets Field, lo stadio dei Dodgers. Decisivo, un fuoricampo da 2 punti di Bobby Thompson contro Ralph Branca. A quel punto i Dodgers, seduti a Brooklyn, persero davvero le speranze. Adesso dovevano vincere 2 volte al Polo Grounds. Anzi, in gara 2 sul monte per i Dodgers sarebbe salito addirittura un ultimo. Tutti quei lanciatori usati nella partita della domenica, quella dei 14 inning, aveva decimato lo staff. Erano tutti affaticati e l'unico che poteva dirsi fresco era il giovane rookie Clem Labine. Labine, forse non rendersi conto dell'enormità della situazione, lanciò una meraviglia, un complete game shutout. mentre le mazze dei Dodgers pestavano il maggiore avversario, battendo 4 fuori campo. 10-0 finale, serie in parità, 1-1. Ci sono degli scozzesi famosi, dei quali tutti hanno sentito parlare, perché hanno inventato il telefono, come Alexander Graham Bell, o hanno scoperto la penicillina, come il premio Nobel Fleming, o come James Watt, quello della macchina a vapore. E ci sono degli scozzesi famosi perché hanno fatto cose clamorose e che nessuno sa che erano scozzesi. Uno è Ponzio Pilato, quello che si è lavato le mani e ha mandato Cristo verso la morte. L'altro è Bobby Thompson, che si è sporcato le mani di pece, ha preso in mano la sua mazza di legno e ha deviato rotolino del pianeta Terra. Terra che aveva tremato qualche giorno prima di quegli spareggi. In Unione Sovietica, infatti, i russi avevano testato la loro seconda bomba atomica, un altro shot heard around the world. I genitori di Bobby erano emigrati dalla Scozia a New York, quando lui aveva solo 2 anni, ed è normale che in un paese che si è costruito sull'immigrazione sia il figlio di un immigrato a scrivere una pagina indelebile. Era venuto il giorno della bella. Il 3 ottobre del 1951, giornata nuvolosa, tempo scozzese, Polo Grounds, New York. Si gioca la bella Rubber Game. Sul mondo i 2 assi, Sal Madre e Don Nico. Bisogna dimenticare di essere stati. Qui ci si gioca tutto. Non c'è domani, dopo 6 mesi e 156 partite. A New York la città si ferma, persino i taxi. Telescriventi del Dow Jones danno gli aggiornamenti uni dopo uni del risultato. Tra le quotazioni della borsa. Anche ai carcerati è permesso ascoltare la radio. Nel primo inning Jackie Robinson manda a casa Pee Wee Reese, poi una lunga striscia di 0. Nella parte bassa del settimo una volata di sacrificio di Thompson, sempre lui, segna molti euro, pareggia la partita, 1-1, ancora pari. Nell'ottavo lancio pazzo di mano, 2 singoli, segnano Reese, Duke Snyder e Robinson. I Dodgers ora sono in vantaggio per 4-1. A Brooklyn ci credono, questa volta è fatta. Lisce l'ottavo periodo. A veloci i Dodgers nell'alta del nono. Voglia di chiudere in fretta. Gli Yankees aspettano. Si arriva alla parte bassa. Si scrive bottom of the ninth, si legge profondo baseball. Il culmine incredibile di una stagione che non voleva finire. In testa a testa che definirà per sempre il termine pennant race, lo sprint finale per vincere il titolo di legno. Newcomb è esausto, vuole uscire, ma Robinson lo convince a finire la partita. Resterai su quel monte fino a che non ti si staccherà il braccio. Ma la stanchezza è troppa, i Giants ne approfittano ed imbastiscono un'ultima improbabile rimonta. Alvin Dark apre l'inning con un singolo. Dark, scuro, buio, un nome che è come un presagio. In prima base dei Dodgers, Bill Hodges gioca vicino alla base, marca Dark, lascia un varco. Con 3 punti di vantaggio, la strategia vorrebbe invece una posizione del doppio gioco, non per il lungo linea. Ma è troppo tardi. Così che Don Mull piazza la valida nel buco. Vanno al tuffo di Hodges, spedisce Dark fino in testa. Potenziale doppio gioco non avviene. E quando Irving poco dopo alza una candela, sarebbe stato il terzo out. Ma i Giants invece sono ancora vivi. Wally Lockman batte un doppio lungo la linea bianca di sinistra. Dark segna, Miller arriva in terza, ma scivolando sul sacchetto si frattura la caviglia. Clint Hartung deve correre per lui e Dressen decide di levare Newcomb e mettere Branca sul monte. Thompson ha battuto 31 ombra in stagione, una bestia nera per Branca. L'ho punito in gara 1 e varie volte durante l'anno. Ma Dressen non sta di lanciatori stanchi. Ne ha usati ben 7 nell'ultima gara di campionato. Non è una gran scelta. Branca è un buon lanciatore. La prima base è vuota, ma si decide di lanciare a Thompson. Branca spara una veloce in mezzo, strike 1. Poi Campanella, il catcher di Dodge, ora vuole una veloce interna. L'idea è di preparare la successiva curva bassa ed esterna e cercare lo strikeout. C'è un out, corridori in seconda e terza. I Giants sono sotto 4-2. Il punto della vittoria è al piatto. Willie Mays on deck. In difesa, Andy Pacco all'esterno sinistro. Billy Cox copre la linea di terza base. Branca carica.
Rientriamo in studio dopo l'ennesima puntata gratificante di Profondo Baseball con Joe Sox, che ci ha portato un po' in questi territori in bianco e nero.
Incredibile, veramente, questa super rimonta che veramente non se ne vedono da anni, rimane nel cuore anche dei tifosi delle altre squadre.
No, perché noi che siamo diciamo appassionati di baseball da non troppo tempo, queste cose non le sappiamo, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentita, magari l'abbiamo letta, ma non ne abbiamo dato il giusto peso, e Joe Sox le rivaluta la gara.
Sì, allora, una piccola nota di servizio, purtroppo se avete notato durante la trasmissione qualche taglio strano, dovete sapere che siamo stati contattati dalla MLB perché abbiamo fatto dei nomi troppo scottanti durante quest'ultimo nostro intervento e abbiamo dovuto diciamo modificarli con dei nomi un po' più diciamo vicini a noi, quindi non preoccupatevi se sentite qualcosa di strano, se avete sentito ormai.
Sì, noi avevamo deciso di non piegarci, infatti abbiamo aspettato ben 2 secondi prima di subire la censura dell'MLB. Però se qualcuno si accorge di noi ci fa piacere, perché noi un giorno tutti i nomi li faremo.
Esatto.
Abbiamo dopo il Mitchell Report, abbiamo qua l'Effio Report e quindi faremo tremare molte scrivanie, molti spogliatoi, molti ballpark. Stateci a sentire, continuateci a seguire, perché qua si fa del grande giornalismo.
Bene, grazie a tutti dell'ascolto. Ricordiamo come sempre le altre trasmissioni di Radio Play It. C'è sempre Alex durante la settimana con i suoi interventi, il nuovissimo Gridiron, l'ho sentito per cercare di pronunciarlo al meglio, Friday, e René, che ovviamente andrà la domenica prossima col suo Peanuts and Cracker Jack.
Ti dico una cosa, che Alex mi sta portando un po' dentro in questo college football, sì. Perché ora che lo danno anche in TV, che magari avremo l'occasione di seguirlo finalmente anche in Italia, l'importante, da quello che ho capito, è scegliersi una squadra, da lì poi tutto diventa facile.
Cito un libro che ho letto, You Have to Have a Team.
Certamente per appassionarsi a uno sport certe volte bisogna proprio appassionarsi a una squadra. Un altro saluto che dovevi fare?
Un saluto a Dammasso, che è un po' che non gli stiamo dando le radiocronache, mi mancava come nostro ascoltatore numero uno.
Hardcore fan Dammasso, vi ricordiamo l'Enrico Totti del baseball. Quindi salutiamo loro, salutiamo tutti, vi lasciamo con una canzone del Baseball Project, una canzone che ci ha segnalato Robinson Cano, diciamo che anche lui lo ringraziamo, lo salutiamo, la canzone è Pastime, parla di baseball, lo sport che ci piace.
Ciao a tutti!
Ciao.
Calle, non so se ti sei accorto che è un evento grandioso oggi.
Sì, ho visto che abbiamo del pubblico.
Abbiamo la nostra prima ascoltatrice live.
Buonasera signora!
Buonasera signora, io ti dico, non è una semplice ascoltatrice, ma è una groupie, quindi stasera ce la spasseremo, caro.
E vai!
Com'è che era più? La 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 la. Tu lavori e noi, tu lavori e noi. Na 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 na. La 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 la.